È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La tarantella è sempre più di moda, ma la tarantella nostra andrà in gran voga, senza d'amore e senza amore. Io viglio sa che a scova viglio tu. Tarantella, cappellezza, tarantella, rindamonezza, se tu scovi, scovo anch'io, scova pure donna Sofì.
Posso dire una cosa che ti inquieterà, Parenzo?
No, ormai non mi inquieta più nulla, guarda.
Ti dico una cosa assolutamente controcorrente.
Sentiamo.
Allora, preferisco Scilipoti a chi insulta Scilipoti.
Vabbè.
No, te lo dico. Cioè, difendo Mimmo Scilipoti, difendo il suo diritto a cambiare schieramento,
certo.
Difendo il suo diritto a essere così straordinariamente comico, un po' demodé, naif. Difendo la sua passione per l'olismo, per la medicina alternativa, per l'agopuntura, anche per la sua battaglia contro le scie chimiche, se ne parlerà in Parlamento.
Tu sei sempre in Viale Monterosa, giusto? Lì alla radio 24?
Sempre in Viale Monterosa, sì.
Forse abbiamo una macchina in zona, stai però tranquillo?
Sono tranquillissimo, sono tranquillo.
È già partita l'ambulanza.
Però non mi mandare l'ambulanza, difendo Mimmo Scilipoti.
Matti,
Cioè, meglio Mimmo Scilipoti di chi gli dice munnizza.
Vabbè, ma perché? Perché?
Perché sì, meglio Mimmo Scilipoti di chi gli dice munnizza, che significa naturalmente
immondizia.
Difendo Mimmo Scilipoti, che è meglio di chi gli dice munnizza o
ma
di chi lo insulta.
Del trasformismo italiano.
Non me ne frega niente, difendo Mimmo Scilipoti perché è meglio di quelli che gli dicono munnizza.
Ma sulla base di che cosa? Di una pura provocazione intellettuale?
No, non è una pura provocazione intellettuale. Assolutamente no. È stato preso in giro anche da Benigni ieri, anche da Benigni, cioè quando Benigni cita Scilipoti è tutto finito. Sono dalla, sono dalla parte di Scilipoti.
La notorietà è per lui.
Però sono dalla parte di Scilipoti.
Cari compari, è mia l'Italia e tutti i suoi parlamentari. Li compro tutti, compro i loro voti. Diventano ricchi, insomma, diventano Scilipoti. E tutti.
Questo ieri, durante una manifestazione, convegno, più convegno che manifestazione, la Biennale Democratica a Torino.
So già che lo dici con un po' di ironia, Biennale Democratica.
No, nessuna ironia, no, in questo caso nessuna ironia. Io me ne occupo poco, però insomma...
Paga il prezzo della celebrità, Scilipoti, anzi paga il prezzo delle sue scelte ragionate per qualcuno.
Comunque è assurdo che i suoi colleghi in Parlamento gli dicono munnizza, gli dicevano munnizza ogni volta che doveva intervenire o doveva votare ieri.
È un prezzo che avrà messo
alla
in Camera. Conto, no?
Sì,
è
ma
una cosa che avrà messo in conto.
Questa mattina c'è stata una scena molto curiosa a Mattino 5 durante la telefonata di Belpietro che lo cercava e incredibilmente Scilipoti non rispondeva. Dunque Belpietro a un certo punto cominciava a fare domande al pubblico sul processo breve, pubblico che rimaneva un po' freddino. A un certo punto poi ha risposto Scili, lo chiami te, scusa Scilipoti, intanto mi faccio contagiare dalla tua ignoranza nei confronti di Scilipoti, il quale ha risposto in questo modo: la munnizza per me è una risorsa.
Dei cori dei suoi ex colleghi d'Italia dei Valori l'hanno definita munnizza, monnezza.
Loro parlano questo linguaggio perché sono abituati. Poi noi, io in modo particolare, parlo un altro linguaggio, perché il vocabolo che loro utilizzano significa risorsa, e meno male che il governo Berlusconi abbia trovato anche questa risorsa di Scilipoti e che possa andare avanti nell'interesse del paese. Questa è la cosa che è più importante.
Poi c'è la teoria di Scilipoti un po' bizzarra: ho cercato di portare l'Italia dei Valori sulla buona strada, poi ho trovato il coraggio di cambiare.
quando mi sono accorto di quello che stava succedendo, ho cercato di ribellarmi in tutti i modi e ho cercato di portarli sulla buona strada e sulla riflessione, ma ci ho tentato per anni e anni non avendo nessun tipo di risultato. Poi alla fine ho dovuto dare, forse con grande forza e con, mi scusi se mi permetto, con grande coraggio, una sterzata a quello che stava succedendo, perché il rischio che il paese correva e potrà correre è veramente grave se dovessero andare al governo coloro i quali parlano un linguaggio di odio.
E questo è Scilipoti questa mattina da Belpietro. Certo, l'idea di portare l'Italia dei valori sulla strada della riflessione su Berlusconi mi sembrava piuttosto ardua. Piuttosto ardua come cosa.
Ma cosa vuol dire?
Vabbè, lascia perdere il mio amico Scilipoti. 800 24 00 24, questa è la Zanzara e sono particolarmente felice che un ascoltatore abbia scritto: Scilipoti e Cruciani doppia munnizza. Ma qui abbiamo un ospite, un intellettuale che fra poco ti presenterò. Prima però voglio farti ascoltare ancora che cosa? Sai che non lo so nemmeno cosa farti ascoltare.
Mette mai dal traffico, nel dubbio, va sempre bene, tanto la gente è mezzo.
No,
traffico,
no, ancora non è tempo del traffico.
Servizio utilissimo quello.
Galan, neo ministro dei beni culturali, a proposito della storia delle due ragazze, no, di ieri, finite sulle pagine di Repubblica, gli interrogatori, sì. Noi ieri abbiamo avuto l'avvocato, raccontano le serate del Bunga Bunga. Galan, neo difensore di Berlusconi, per la prima volta parla di queste cose, dice: sono due novelle Maria Goretti, spinte dall'avvocato. Sentiamo.
Ma è credibile, secondo voi, che queste due novelle Maria Goretti, queste due ragazze, abbiano deciso un giorno spontaneamente, non ce la facevano più, di andare dal magistrato a raccontare questa storia, a mio avviso senza senso, ma così, spontaneamente, spinte dal rimorso, o non è stato piuttosto il loro avvocato che casualmente, non lo sapevano neppure, è un deputato dell'Italia dei Valori a dire a loro: vai e racconta questa storia.
Devo dirti una cosa, oggi leggendo un articolo sul Libero, l'autore di questo articolo, che credo che sia Massimo De Manzoni, cita un'intervista a una delle due ragazze che si chiama Ambra Battilana, no?
Sì.
La quale avrebbe rilasciato un'intervista a gennaio, il 21 gennaio, a un giornale locale piemontese della zona dove abita lei, che si chiama Cronaca Qui. In questa intervista, questa Ambra Battilana, che poi racconta di essere rimasta sconvolta da queste serate del Bunga Bunga, eccetera, eccetera, dice: Bunga Bunga no, col premier solo spaghetti e karaoke. Non tradisce emozioni. A 18 anni finire su tutti i giornali come una delle presunte favorite del premio non suscita ad Ambra Battilana sensazioni particolari, paure o vergogna. C'è stato un invito a cena, sono andata e poi me ne sono tornata a casa, tutto lì, ho la coscienza a posto e ne posso parlare tranquillamente. Curioso, eh?
Curioso.
Curioso, no?
Il mio silenzio dice tutto.
Curioso. Poi c'è la difesa di Emilio Fede oggi su Repubblica, dice che quelle due si sono inventate tutte, mai toccato nessuno in vita mia. E c'è una cosa curiosa: ho una nipote che vede il nonno indicato come uno che fa il mercato della prostituzione, come si può pensare?
Il cambiamento
nella vita di Emilio Fede, no, ma è per la cronaca.
No, ma per la cronaca è fatto benissimo a ricordarlo. Dopodiché, lo abbiamo detto ieri, ma è giusto ricordarlo: due ragazze che decidono di diventare testimoni in un processo scottante come quello rischiano moltissimo, cioè rischiano il reato di diffamazione e di falsa testimonianza.
Sì, diciamo che le cose sono difficilmente dimostrabili, naturalmente, se non...
Sono due pazze. Cioè, voglio dire, io non lo so, pongo domande interrogative.
Poi c'è anche un'intervista sempre di febbraio al loro talent scout, al loro agente, che si chiama Salemi, il quale...
Salemi, come la città di Sgarbi?
Esatto, sì. Benissimo. Si chiama Salemi, il quale dice che in queste feste non succede nulla, niente, sono tutte fandonie, eccetera, eccetera. Intervista a febbraio, lo stesso Salemi che poi avrebbe presentato queste ragazze all'avvocato, evidentemente per raccontare quelle cose. Dunque ci sono cose che non tornano in questa vicenda.
No, non c'è dubbio.
18:43, andiamo a sentire Antonio da Roma, 800 24 00 24.
Pronto? Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io premetto che ascolto sempre la vostra trasmissione e vi ammiro molto, sia per la preparazione, sia per l'ironia che mettete nella trasmissione. Volevo fare una domanda molto semplice, ma senza, non è una domanda polemica, è proprio una domanda fatta per sapere, perché io confesso la mia ignoranza in materie di leggi elettorali e quant'altro. E in questi giorni si parla tanto dell'onorevole Scilipoti, io non mi associo agli improperi che gli dicono, per carità, non è questo. Volevo semplicemente chiedere a lei, che è tanto bravo e tanto...
Sì, preparato. Mi dica, Antonio, mi dica.
Le sembra giusto, le sembra normale, cioè in base a quale legge, in base a quale norma, una persona che ha ricevuto il voto per una sua linea politica, promessa all'elettorato al momento delle elezioni, per quale diritto ha diritto appunto a cambiare parere, a cambiare voto,
guardi Antonio, partito, su questo sì, ognuno risponde poi davanti agli elettori, davanti alla propria coscienza, davanti...
Ma non è che mi devo rispondere dopo,
cioè, sì, ma no, in corso non si può rispondere, la Costituzione da questo punto di vista parla chiaro, poi si può cambiare anche la Costituzione, ma non mi sembra di poter, cioè è una questione di libertà, capito? Uno può essere libero di fare quello che vuole. Scusi un attimo Antonio, uno può essere libero di fare quello che vuole, cambiare partito, cambiare moglie, cambiare fidanzata.
Non è che gli ho firmato un assegno in bianco.
Ma non c'entra nulla, poi lui sarà giudicato quando ci saranno nuove elezioni, se naturalmente sarà possibile, se si ricandiderà, in qualche modo sarà giudicato, anche con questa legge elettorale, al limite se uno gli fa schifo quella persona può non votare la lista dove è presente quella persona, certo non è proprio l'elezione diretta dei deputati, ma insomma Antonio, qual è il problema? I cambi di casacca ci sono sempre stati e sempre ci saranno, punto.
Vabbè, non lo metto in dubbio, ringrazio del parere.
Va bene, traffico. Eccoci qui, lo sai che c'è un intellettuale, un professore che si chiama Alberto Sorrosa, no?
Come no, il professor palindromo, dal nome palindromo, Asor Rosa, bellissimo.
Il nome palindromo, il quale palindromo. Era in collegamento con noi prima, il professor Alberto Asor Rosa, era in collegamento con noi, solo che probabilmente si scocciava ad aspettare in onda.
Beh, ha ragione.
Beh, no, come ha ragione? Cioè, la trasmissione è questa, naturalmente, no?
Professore!
Ecco, si è scocciato e dunque ha abbassato il telefono, adesso non vuole più rispondere, non risponde, no? Sì, è così. Il professor Alberto Sorrosa, il quale ha detto che ci vuole un golpe per fermare Berlusconi, per fermare l'attentato alla democrazia,
eccetera.
L'intervento della polizia, dei carabinieri.
È la radio che, non è che lui spendeva soldi, è la radio che lo chiama. Quindi
sì, probabilmente sai come sono questi professori intellettuali, snob, eccetera. No, troppo tempo, cosa devo ascoltare queste stronzate che dicono Cruciani e Parenzo? E le voci della politica, frattaglie, cioè, ma oppure gli ha dato fastidio qualcosa, non so.
Non
comunque, no, ha abbassato, non risponde. Il telefono non risponde. Chiamiamo Sorrosa al telefonino. Scusatemi, mi chiamate il numero della Sorrosa, per favore. Il professor Alberto Sorrosa, che risponda, perché è anche una questione di educazione, no? Appuntamento preso e tutto, eccetera. Poi si è scocciato a stare in diretta. Fatemi il numero di Sorrosa, per favore. Il professor Alberto Sorrosa, quello che dice che ci vogliono i carabinieri e la polizia per fermare Berlusconi, il colpo di Stato dell'intellettuale di sinistra. Avanti, professora Sorrosa?
Vizi di segreteria telefonica.
Eccolo qua, spento. A casa, chiamatemi a casa. Numero di casa, non è che è il Papa, cioè non è il Papa, insomma, non è il Papa,
come
non è Berlusconi.
Lotta, Cruciani, come lotta?
Lotto, certo che lotto. No, professora Sorrosa, risponda, non faccia il cafone, risponda. Numero di casa di Sorrosa, per favore? Eccolo qua. Numero di casa del professor Alberto Sorrosa, quello che sostiene che bisogna fare il golpe con i carabinieri, eccetera, per fermare Berlusconi. Bisogna agire dall'alto, dice, non dal basso, no, dall'alto. Serve agire dal basso. Pronto?
Siamo momentaneamente assenti. Per inviare un fax, riprovate più tardi.
No, il fax non ce ne frega niente, professora Sorrosa.
Parlate dopo il bip. Grazie.
Ecco, vuoi dire qualcosa al professore Sorrosa?
Professore, questa è la Zanzara, Radio 24, se ci sente, ci richiami, la prego, abbiamo bisogno di sentire il suo pensiero.
Professora Sorrosa, sono Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara, insieme a Davide Parenzo. Ci dispiace se è rimasto qualche minuto in attesa ad ascoltare le cose che diciamo, magari non è particolarmente interessante per lei, però avevamo un impegno, quello di parlare del suo articolo sul Manifesto e delle polemiche che sono seguite. Dunque, per non essere classificato come poco carino o addirittura, no, come possiamo dire, anche leggermente ineducato, ecco, con i gentili conduttori
i radioascoltatori,
e soprattutto i radioascoltatori che però non lo sapevano prima, ci richiami o accende il telefonino e gliene saremo eternamente grati. Grazie.
Eternamente.
Beh, insomma, si fa per dire, si lascia
eternamente grati, o poi esagerato, eternamente grati.
Alfredo da Milano, 800 24 00 24. Il professor Alberto Asorrosa. Il professore sì. Alberto Asorrosa, bene.
Non sarà di questo che parlerò.
Ma lei può parlare di quello che vuole, Alfredo.
Di qualsiasi cosa, benissimo. Mi faccia fare solo una premessa, perché volevo parlare veramente brevemente della deposizione delle due ragazze a proposito di Berlusconi.
Sì.
Però giusto due parole invece su quello che diceva a proposito del rispetto delle scelte, quindi anche di Scilipoti, eccetera. Premesso che chiamarlo Munnezza in Parlamento non mi sembra particolarmente...
Io di quello parlavo,
Sì, sì. Sì, ma oddio, però poi diceva anche che comunque qualsiasi scelta va rispettata.
Assolutamente dico, sì, qualsiasi scelta va criticata, naturalmente se uno la vuole criticare, per carità. Però insomma non mi pare che dare della monnezza a qualcuno perché è passato dal centro-sinistra al centro-destra, non mi pare che succeda la stessa cosa quando uno passa dal centro-destra al centro-sinistra, eppure ci sono stati casi simili. No, comunque no, lasciamo perdere, non è i paragoni.
Sì, no, ma infatti adesso non torniamo sul caso, perché diciamo che poi sono le modalità del passaggio, no, i tempi che chiaramente
sì, va bene,
no?
Ma infatti guardi, ma non ci siamo fatti mancare niente qui alla Zanzara nel criticare Scilipoti, per carità.
Infatti, io comunque volevo dire che semplicemente, molto brevemente, che comunque come dire, accettare qualsiasi cosa è posto nell'atteggiamento del rispetto assoluto nei confronti di qualsiasi azione in politica, adesso restringiamo il campo alla politica, insomma, poi sfocia nel sofismo, come dire, no? C'è tutta una corrente filosofica che si è occupata in passato di questo, e vuol dire praticamente alla fine accettare tutto. Invece, secondo me, è un po' di sano, come dire, sana capacità di essere fermi su determinate cose, giusto per poi per non passare, come dire, dal garantismo allo sbragamento totale, come si vorrebbe. Ecco, questa è una piccola premessa.
Piccolissima, brevissima premessa. Bene.
Aggiungo, non è un problema.
No, Alfredo, dica.
Ecco, no, invece volevo parlare delle deposizioni delle due ragazze. Insomma, adesso io voglio dire, sì, potrà sembrare strano tutto quello che ci pare, però insomma, mettersi contro una potenza assoluta come può essere il potere politico.
Scusi un attimo, Alfredo, scusi un attimo.
Professore?
Professore.
Professore,
sono... mica mollo, eh.
Salve. Siamo momentaneamente assenti. Per inviare un fax, riprovate più tardi. Per lasciare un messaggio, parlate dopo il beep. Grazie.
Parenzo, parla tu, dai.
Sempre noi, professore.
Professore.
Chiediamo scusa se l'insistenza. Chiediamo scusa dell'insistenza.
Chiediamo scusa per l'insistenza, però...
Vorremmo solo fare qualche domanda rispetto a questo tema di bruciante attualità che lei ha avuto la cortesia di porre all'attenzione di molti giornali.
Adesso non ci citi in tribunale per invadenza della privacy,
no.
Cioè il numero di telefono con la segreteria telefonica, solo che avevamo un appuntamento, di solito gli appuntamenti si rispettano, caro professore Sorrosa. Però, per carità, non vuole essere una polemica questa, vabbè, chiudiamo la telefonata. Comunque, noi siamo qui, in pace con lei, veniamo in pace, come si dice, Parenzo? Si dice così,
veniamo,
no? Veniamo in pace, cioè non siamo ostili.
Con il cuore in mano e la penna pronta, anzi il microfono pronto a registrare,
esatto,
tutto ciò che lui vorrà dichiarare.
Dichiara, esatto, naturalmente ribadendo e rispondendo come al solito. Lei si sarà anche stancato, pochi minuti al telefono, non mi sembra grave. Ci chiami, grazie. Alfredo, vuole concludere?
No, ecco, dicevo invece per quanto riguarda la deposizione delle due ragazze, insomma, adesso voglio dire, scagliarsi in un processo contro il Presidente del Consiglio, quindi il potere politico più importante in uno Stato, e contro tra l'altro l'uomo più potente dal punto di vista economico che c'è in questo Paese, tra i più potenti da sud del mondo, insomma, voglio dire...
Scusi, Alfredo, io non so se queste ragazze all'inizio avevano paura di parlare perché, come dice lei, erano terrorizzate dall'orco Berlusconi o dalla potenza di Berlusconi. Mi sembra che dopo non si siano fatti molti problemi, dopo 5 mesi non è che Berlusconi è cambiato, cioè non è diventato un agnellino, per cui insomma questo è detto questo, poi per carità, cioè, io non sto dicendo niente, ho fatto semplicemente notare questa intervista di una delle due ragazze a gennaio, in cui diceva che no, non è successo nulla, karaoke, spaghetti col presidente, quello che hanno raccontato dopo. Poi naturalmente prima uno può aver raccontato una stupidaggine e dopo la verità, non lo so. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Questa è Parenzo?
La Zanzara, per forza, sarà San Dio.
Ecco il numero di telefono di Coso, del professor Coso, ha chiamato
al
messaggio. Eccoci qui, 19:18, Parenzo, Parenzo mio, se non ci fossi tu, 800 24 00 24, a reggere la stampella di questo povero conduttore arrabbiato stasera, inviperito.
Ma fai bene, professora Sorrosa, rispondi a Radio 24 e alla Zanzara, professore.
Però ti lascio, anzi no, no, non te lo faccio lanciare perché mi piace.
Prova
ancora
a richiamarlo. Prova
sì,
a richiamarlo.
No, ma quello dopo, adesso lo richiamiamo. Non ti lascio lanciare il TG3 perché effettivamente mi sono innamorato della voce di Maristel Polanco. Dunque, che devo fare? Ubi Maior, come tu hai detto ieri, ma in questo caso più che Ubi Maior, un'altra cosa Maior. In ogni caso, voce Maior. Voce Maior, voce Maior.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer. E ascoltate cosa deve dire.
Napolitano sul processo breve, valuteremo gli effetti. Berlusconi dette troppe falsità, le chiariremo. L'ANM o un'amnistia permanente. Bersani, quella norma è una vergogna che pagheranno cara. Montezemolo, c'è un paese reale che non pensa solo ai propri affari. Il premier lancia Alfano come successore, poi ci ripensa, deciderà il partito e promette la prossima settimana il rimpasto. Maroni, finita la fase acuta dell'emergenza profughi, resta la crisi umanitaria, l'allarme dei servizi, 15.000 arrivi dalla Libia. Missili di Gheddafi su misurata, decine di vittime dopo i raid sul suo bunker, il Reis va in giro su una decappottabile, la NATO chiede più mezzi. Consigliere municipale di destra gambizzato a Roma con una pistola a sparachiodi, Alemanno no al ritorno agli anni di piombo. Arriva Nanni Moretti con il suo Abemus Papam, il regista voleva affrontare la fragilità di un uomo scelto per diventare pontefice.
Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è? Colpo di Stato, e qui intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione,
studenti incriminati per
si rafforzerà la polizia perché ha concluso infine il capo protezione.
Che cosa dicono costoro? Dicono che siccome lui, Berlusconi, ha rimbecillito gli italiani con le televisioni, bisogna fare qualcosa di extra istituzionale. E Sorrosa, il professor Sorrosa, dice che cosa bisogna fare? Un golpe con i carabinieri e con la polizia di Stato.
Di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è, colpo di Stato.
La Sorrosa non è un passante, ripeto, è stato un dirigente politico della sinistra, fa parte, diciamo, di quella che potremmo definire la cricca Scalfari, cioè il gruppo di potere editoriale se posso consentirmi, lobbistico, che in simbiosi con i magistrati cerca non di portare Berlusconi ai processi, ma di abbattere Berlusconi in quanto capo politico del governo.
A proposito di cricca Scalfari, di cui parla Ferrara, bisogna anche sottolineare che non è che Sorrosa oggi abbia questo grande peso, semmai l'abbia avuto in passato, no? Nel mondo intellettuale italiano, però quelli che minimizzano dicendo beh, ma Sorrosa è un vecchio rincoglionito, non conta nulla, eccetera, eccetera.
Che l'ha detto?
Sì, quell'amico Giglioli, per esempio, che incontreremo domani a Perugia, dice, ma adesso non ha detto proprio vecchio rincoglionito, lo traduco io, ha detto sì, ma è uno che non conta più nulla, non ha mai contato nulla, e Ferrara ne approfitta per attaccare il gruppo Repubblica, eccetera, eccetera. Mauro, Ezio Mauro, direttore di Repubblica, l'errore di Sorrosa usato per colpirci.
Si monta un enorme polverone sulla sciocchezza politica istituzionale
detta da Jean Roja, che è qualcosa di incomprensibile dal punto di vista democratico. Cercano di saltare su Jean Roja per prendere di mira Repubblica, ma non possono citare una sola riga di Repubblica in cui si sostengano delle cose simili. Certe bestialità democratiche non si possono dire, non si possono nemmeno concepire.
Ma che colpo se lo Stato qui non c'è.
E te lo becco sta sorrosa, prima di stasera, eh. E te lo beccherò, caro Parenzo, mica mollo. Telefonino, su, fatemi sentire il telefonino. Telefonino.
3.
No, levate il numero naturalmente. Casa. Casa del professore Sorrosa. Non la stiamo perseguitando, professore Sorrosa, non ci denunci ai carabinieri, ai suoi amati carabinieri, quelli che lei vuole utilizzare per il colpo di stato contro Berlusconi il cattivo, Berlusconi l'antidemocratico. Però insomma,
manca solo la venuta di
stiamo un po' giocando, stalking. Un po' giocando e un po' no.
Ecco, uno squillo.
Il numero di casa del professore Alberto Sorrosa, il quale, ripeto, sostiene che per fermare Berlusconi bisogna fare il golpe.
Salve, siamo momentaneamente assenti. Per inviare un fax, riprovate più tardi. Per lasciare un messaggio, parlate dopo il beep. Grazie.
Professore Sorrosa, io lo dico con grandissima pacatezza, io vorrei che lei mi spiegasse davvero che cosa intendeva quando ha fatto appello ai carabinieri, alle forze armate, non so che altro. Se vuole le leggo anche il passaggio, se non se lo ricorda, del suo articolo sul Manifesto. E il passaggio è questo. Dico subito che mi sembrerebbe incongruo una prova di forza dal basso, per la quale non esistono le condizioni, o ammesso che esistono, porterebbero a esiti catastrofici. Certo, la pressione della parte sana del paese è un fattore indispensabile del processo, ma come gli ultimi mesi hanno abbondantemente dimostrato, non sufficiente. Ciò cui penso io è invece una prova di forza, che con l'autorevolezza e delle ragioni inconfutabili che promanano dalla difesa dei capisaldi rinunciabili del sistema repubblicano, scenda dall'alto. Instaura quello che io definirei un normale stato d'emergenza. Si avvale più che di manifestanti generosi, dei carabinieri, della polizia di Stato, congela le camere, sospende tutte le immunità parlamentari, eccetera, eccetera. Professora Sorrosa? Mi sta ascoltando la segreteria telefonica? No. Andiamo avanti.
Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato.
Devo dire, Parenzo, che mi sto divertendo molto di più così che in diretta col professor Sorrosa.
No, è bellissimo, perché poi ad analizzare, ovvio, certo, ad analizzare la situazione, lui parla di un normale stato di emergenza, creando una sorta di ossimoro per parlare alto, no? Come fa a essere normale uno stato di emergenza?
Beh, infatti, è sorprendente. Luca da Mantova, buonasera, 800 24 00 24, dica.
Buonasera Cruciani. Noi ci eravamo sentiti tempo addietro, non so.
E che ne so,
ricorda.
Chiama tanta gente.
Le avevo spiegato tecnicamente che cosa fosse il Bunga Bunga.
Ah, lei è quello Bunga Bunga.
Maestro,
professore esimio, professore vede, Massimo.
Vede che si ricorda.
Beh, come
ci
potrei
sono
dimenticare?
Altri aggiornamenti, altre novità.
Ci
caso?
Sono altre novità su Bunga Bunga, però quello che lei ha detto l'altra volta non c'è stato mai confermato in realtà. Lei ha parlato di che cosa si intende per Bunga Bunga, diciamo, nelle serate di qualche club privato milanese, ecco, no?
Feste private in ville milanesi più che in club private.
Vabbè, andiamo avanti.
Vabbè. Detto questo, io volevo parlare un attimo di Scilipoti.
E che vuole dire su Scilipoti? Bunga Bunga con Scilipoti non hanno molti collegamenti, almeno per il momento, punto interrogativo.
Questo no, però volevo dire che Scilipoti ogni volta che parla, ogni volta che ne fa una delle sue, io devo dire che io Scilipoti lo stimo sempre di più.
Come me?
Secondo me Scilipoti,
cioè, la provocazione che ho fatto
è un mito assoluto.
No, è un mito assoluto, non esageri. Io stasera ho fatto una piccola provocazione di fronte a quelli che lo chiamano monnezza, lo insultano, eccetera. Io a questo punto sono dalla parte di Scilipoti. Lo dico con Parenzo che inorridisce.
No, inorridisco, sì, perché voglio dire,
Scilipoti è meglio di quelli che gli dicono monnezza.
Ma io le dirò di più, la verità, io Scilipoti lo voterei e non sono ironico.
Vabbè, adesso quello, abbia pazienza. Questo...
Lei dove si trova ora?
Io non lo trovo Scilipoti più coerente.
Dove si trova?
Dove si trova?
Adesso sono a Mantova.
Bravo.
E non ci sono ospedali vicino qua.
È per strada?
Come?
Si trova per strada?
Mi trovo, guardi, per strada, ma non possono arrivare le ambulanze.
No, arrivano ovunque da parte della zanzara, guardi
Scilipoti.
Fra poco abbiamo anche le magliette pronte con l'ambulanza. Dunque siamo pieni di ambulanze ovunque. Abbiamo un contatto molto stretto, un rapporto ferro con tutti i 118 d'Italia. Per cui Caro Luca, vabbè, comunque lei dice adesso,
secondo me Scilipoti, a parte gli scherzi, è più coerente, più trasparente di tanti altri.
No, adesso la coerenza lasciamola da perdere. La coerenza può essere un valore o no, non lo so, però lasciamola da parte.
Segua il mio ragionamento.
No, lo seguo, però mi sembra
di cos'è accusato Scilipoti, che ha preso i soldi da Berlusconi, diciamolo a tutti, cioè parliamoci chiaro. È accusato di quello?
Beh, no,
di aver cambiato casacca dall'Italia dei Valori e passato a sostenere il governo.
Ma perché l'ha fatto? Perché qualcuno gli avrà dato dei soldi sotto banco. Parliamo di chiaro, questo è il punto.
Ma non lo so io.
E allora io trovo che lui sia più coerente, più trasparente di tanti altri che, siamo al 14 aprile 2011, stanno in politica. Ma mica vogliamo raccontarci delle barzellette, che stanno in politica perché hanno degli altissimi ideali o vogliono cambiare l'Italia.
Guardi,
stanno in politica per guadagnare, stavano in guadagnare per ingrassarsi. Ma questo è il punto, perché se si veramente si volesse fare politica, bisognerebbe dire lo stipendio del politico è 2.000 euro. Punto.
Ah, vabbè. No, beh, questa Luca,
lei... ti occupi del bunga bunga di cui lei è un esperto.
No, Luca, questo non c'entra assolutamente nulla.
Secondo me Scilipoti ha fatto bene a prendere i soldi, se li ha presi.
Perché ha fatto bene, scusi? Perché ha fatto bene?
Perché l'ha fatto in modo.
Ma a parte che non li ha presi i soldi Scilipoti, su, non dica questa cosa, non mi faccia ragionare su cose che non esistono.
Luca,
ma tutti dicono che c'è stata una ricompensa. Un suo collega di partito, un ex collega di partito di Scilipoti, se non sbaglio, no, anzi, uno di Futura Libertà, che si chiama Menia, quando c'è stata ieri la votazione, senta cosa dice di Scilipoti.
Era una questione di ordine dei lavori, siccome questa è una giornata importante e per economia di tempo, rilevando che spesso non funziona la postazione dell'onorevole Scilipoti come pure quella dell'onorevole Sciliquini, la mia proposta è di trasferirli direttamente ai banchi del governo, dove è assolutamente funzionale, precederemmo di qualche giorno il pagamento anticipato.
Il pagamento anticipato. Secondo Menia c'è stato un pagamento che in questo caso sotto forma o di sottosegretariato o di. Nel caso della, della Siliquini,
allora?
Però. No, ma è a Luca, è allora. Insomma, è la politica, insomma, si potrà anche criticare questa cosa o no? O fare delle osservazioni. Noi facciamo delle osservazioni, critichiamo. Poi io sono un uomo di mondo, sono un cinico, il capo dei cinici, uno dei capi dei cinici, per carità, il capo no, per cui non me ne frega niente. Però detto questo. Rileviamo, critichiamo, pigliamo in giro, osserviamo.
No,
e allora
devo dire che Scilipoti secondo me non ne sbaglia una, anche quando si pone fa in modo che l'altro non abbia neanche la possibilità.
Ma guardi, con me sfonda una porta aperta da questo punto di vista, con Parenzo un po' meno.
Adesso che Scilipoti non ne sbagli una,
non ne sbagli uno, non intendevo questo. Allora c'è un gentile ascoltatore che dice il fatto che a Sorosa dica cose che lei non condivide non l'autorizza a molestarlo telefonicamente, siamo allo stalking, un tale Matteo. Innanzitutto non è per questo che lo stiamo rincorrendo, ma il fatto che era con noi al telefono, a un certo punto si è scocciato, ha abbassato, avevamo un appuntamento telefonico per un'intervista. Detto questo, poi uno può anche abbassare il telefono e andarsene, ma non lo stiamo molestando telefonicamente, anzi lo dichiariamo qui pubblicamente, stiamo chiamando, diciamo Parenzo, diciamolo tutta, stiamo
provando
chiamando
a raggiungere il professore che con noi aveva un appuntamento telefonico preso con la redazione della Zanzara su Radio 24 800 24 24.
No, quello non c'entra niente, questo è il numero degli ascoltatori, no, quello degli ascoltatori,
sì,
hai fatto bene, sì, hai fatto bene.
E niente, la stiamo cercando, professore, se lei è così gentile da rispondere al telefono.
Bene,
grazie.
Siccome è un appuntamento, altrimenti. Vabbè,
altrimenti
pazienza.
Ci accontenteremo di quello che lei ha scritto, perché, come ricordano i latini, verba volant, ma scripta manent.
Sai, Parenzo, che oggi Walter Veltroni, ex leader del Partito Democratico, per risolvere l'impasse in cui si trova il PD in Sicilia, perché non sa che fare il PD in Sicilia, no?
Vabbè,
non dice una parola chiara.
Questa roba della MA, delle indagini nei confronti del presidente, questo appoggio al governo.
Voglio dire, lì ci dovrebbe essere una decisione chiara: restiamo con Lombardo oppure usciamo dalla maggioranza perché è indagato per mafia, eccetera, eccetera. Partito serio, secondo me, direbbe restiamo con Lombardo. Invece, siccome non si può, perché il Partito Democratico, come sappiamo, sulla questione della giustizia ha una posizione un po' particolare, dice vediamo come va a finire, ancora non si sa.
Però scusami, non è tutto va contestualizzato. Il presidente Lombardo, accusato di concorso esterno, poi spero che dimostri la
tua indagato
per concorso esterno, non è indagato per aver tirato sotto un gattino a Palermo. quindi anche il reato che gli viene contestato.
Sì, ma d'accordo, ma secondo me
c'è un conto e un gatto, no? C'è un gatto attraverso la strada.
Secondo questo ragionamento, chiunque sia indagato, no, si dovrebbe uscire dalla ragione. Ma è la stessa cosa, ma non c'entra niente.
La diffamazione è diversa dal concorso esterno.
Vabbè,
no?
Ma adesso lasciamo perdere.
E c'è delle regole.
E dunque, secondo te, se uno è indagato per concorso esterno, è giusto che si dimetta?
Ma non, io non sono assessore della Giunta Lombardo.
Ho capito. Comunque, io sono partito.
Della Giunta Lombardo per il PD.
Che cosa faresti?
Mi dimetterei.
Ah,
se
ti
non
dimetteresti.
Altro.
Benissimo. No,
ma non lo sono.
Ok, benissimo. Invece, Beltroni dice: in Sicilia occorre svolgere un referendum nel PD per decidere sul sostegno della Giunta Lombardo. Come un referendum? Un referendum nel PD in Sicilia, ma che vuol dire?
Volete voi che noi ci dimettiamo? No, questa è una cosa pazzesca.
Cioè, la sua opinione, dice poi Beltroni, è che non si debba più sostenere la Giunta.
Mandiamo non un'ambulanza, perché forse è troppo, ma magari un'auto medica. Cioè, dobbiamo introdurre anche un livello diverso di attenzione.
Un referendum nel PD per decidere sul sostegno alla Giunta Lombarda in Sicilia. C'è un referendum tra gli le sorte di primarie tra gli eletti o tra gli iscritti al PD in Sicilia per decidere volete o no rimanere con Lombarda. Una cosa pazzesca.
Automedica.
Una cosa pazzesca.
Sì, incredibile.
Benigni, ieri.
E quando sono venuto ho detto cosa posso fare per manifestare il mio amore per Torino. Mi sono attaccato a internet e ho trovato una villa qua vicino, bellissima, in piazza, si chiama, per sentirmi torinese anch'io, si chiama, mi pare, Palazzo Madama. Ho detto quant'è? E l'ho comprato, ho fatto un cappetto da golf lì vicino, ho messo una collana alla mole, poi io faccio anche un casino, c'è l'altro palazzo vicino che è Palazzo Reale, faccio Casino Royale proprio. Quella villa a Lampedusa sapete che non l'ha comprata, perché anzi si è arrabbiato, ha detto non ho mai pagato una villa in vita mia, l'ho sempre conquistata col mio fascino, io l'ha detto anche in Spagna, se era Zapatero un'altra volta, io non ho mai pagato, se no che soddisfazione c'è nella conquista, lui le ville le conquista, non l'ha mai pagata, quindi...
A proposito della vicenda Sorrosa, lo so che insisto troppo su questo, caro Parenzo.
Dramma Sorrosa.
Mi pareva curioso riferirvi, sempre lo stesso Veltroni. E non si può difendere la democrazia sospendendo la democrazia, quella è normale, è una posizione assurda, inaccettabile. E mi colpisce che entrino nel dibattito queste posizioni. Senti però, ma più si prendono iniziative come quelle del governo, penso che si riferisca al processo breve, e più si finisce con questa radicalizzazione. Cioè la colpa di quello che dice a Sorrosa è di Berlusconi. Cose incredibili. Cioè, siccome il governo fa il processo breve, allora si può arrivare a questa radicalizzazione di...
A brigante e mezzo, no?
Non lo so, non mi sembra un ragionamento particolarmente brillante.
No, ma non lo condivido, ovviamente io non, questo non lo...
Vabbè.
Non lo condivido, ma c'è una notizia oggi che è curiosa.
Qual è la notizia di oggi?
CSM, brigandì subito giudizio, il consigliere decaduto processo con l'accusa di aver fornito a Il Giornale i documenti contro la signora Boccassini.
È piuttosto curiosa questa cosa qua però, perché c'è una certa solerzia per un passaggio di carte, quando i passaggi di carte diciamo da una ventina d'anni a questa parte sono piuttosto frequenti. Lo posso notare o no? Che quando, per carità, i casi sono molto diversi gli uni dagli altri, però mai che ci siano state indagini su passaggi di carte di cose che non si devono pubblicare. In questo caso indagine immediata, per carità, va benissimo.
Un po' di velocità c'è stata, ma che scriverà domani il giornale di Sandro Sallusti?
Che appunto, che c'è stata troppa velocità. Mauro d'Ancona, buonasera, 800 24 00 24.
Chiamata la trasmissione della RAI, spegni un po' la radio.
No, scusi, non è la trasmissione della RAI, signor Mauro, lei si è sbagliato. Che trasmissione? Mauro!
No,
fermi, che succede? Fermi, Mauro, che succede?
Sì, buonasera dottore. Niente,
sì, ma chi è che
impreca?
Chi è che impreca? Che bestemmia?
Nessuno qua, nessuno.
Ma come nessuno?
Brave persone, non so se è uscito qualche
scaricatore di porta.
Qualcosa è uscito, Mauro, abbia pazienza.
Non lo so, non era previsto questo.
Non era previsto.
Però come complimento con lei per la trasmissione.
Si complimenterà, però dica quello alla persona che è con lui, dica al Marzi, non è che siamo a...
Chieda scusa umilmente a tutti gli ascoltatori,
credenti e non credenti, per questa impresa spiegazione.
Per i fatti e via discorrendo.
No, non scherzi però, ma io sto dicendo sul serio, Comunque, dica.
Pure, dottore,
No, mi sembrava che lei scherzasse un po'.
Io 2 ore per stare in linea qua.
E vabbè, Mauro, se non le andava di stare in linea, chiudeva.
No, ma io sono felice, dottore.
Allora,
ma
mi dica.
Dottore, volevo dire soltanto una cosa, cioè che io purtroppo non sono d'accordo col dottor Parestro, perché...
succede nella vita,
L'onorevole Scilipoti a me proprio mi fa godere come un matto, mi fa godere come un matto, perché vedere l'onorevole Fini, l'onorevole Casini messi in un angolo come pugili suonati in attesa di riconquistare la poltrona o un po' di prestigio, a me proprio è una cosa che...
Però devo dire la verità.
Con quello che vuole.
Come dici, Parezzo?
No, scusate, che lo fa godere come madre, ognuno gode con quello che gli pare, quindi si qualifica da solo il gentile radioascoltatore.
Però il signor Mauro D'Ancona sta esprimendo un concetto molto
simpatico,
semplice.
Simpatico come una mosca dentro il casco.
Vabbè, adesso la simpatia o l'antipatia non è in discussione.
Sai quando tu hai il casco, no?
Sì,
stai guidando la moto e c'è dentro una mosca dentro.
Certo.
Simpatico uguale.
Però Mauro vuole dire una cosa, in questa situazione così di eserciti in lotta l'uno contro l'altro, Scilipoti rappresenta la bandiera di quelli che non volevano il ribaltone o non volevano un governo tecnico. Poi in realtà Scilipoti è l'emblema del ribaltone, però ecco. Scilipoti ha impedito che si creassero le condizioni per un governo tecnico, per maggioranze diverse, cioè, questo nella mente di Mauro, nella mente di Mauro, ha impedito che i nemici di Berlusconi prendessero il potere senza passare dalle elezioni. Questo credo volesse dire Mauro, no? Giusto, signor Mauro?
Sì, ma anche un'altra cosa, dottore.
E che cosa? Mi dica. Voglio dare nobiltà a quello che dice. Stasera mi sento così, sono molto contro Sorrosa.
È troppo buono e troppo gentile, dottore, stasera veramente.
Sì, non quello che era accanto a lei che ha detto quella parola prima.
Quello vicino a me non è...
Ma chi è quello che è vicino a lei? Chi è?
Non glielo posso dire.
Non me lo può dire, va bene. Poi?
Se no mi licenzi. E volevo dire questo, che Scilipoti, facendo parte del famoso gruppo dei peones, che sono 300, 400, che stanno
peones,
fuori,
deputati,
no? Quelli che vengono chiamati
peone,
che
contano voti, allora...
e via discorrendo. Stavolta ha fatto il salto di qualità, è passato dall'altra parte della barricata e ha lasciato indietro quelli che sono i famosi principi, i famosi re della politica, insomma.
Bah.
È questo che mi entusiasma.
È questo che la fa godere. Bene, grazie Mauro, 800, metti qua, liquidalo, come lo liquidi, Parenzo?
No, un'analisi lucida e acuta, diciamo.
800 24 00 24. E sai chi abbiamo come ospite?
A Sorrosa.
No, ancora qua a Sorrosa. Dopo ci proviamo, dopo le 8. Diamogli un attimo tre, se no veramente ci denuncia per stalking.
No, questo è vero, basta chiamare, non chiamiamolo più.
No, lo chiamiamo dopo le 8.
No,
fino alle 21 più. Questa sera non mollo e poi anche domani, mica mollo. Domani siamo a Perugia, ma non mollo lo stesso. Teodoro, buon tempo, buonasera.
Eccoci, buonasera, buon lavoro.
Come sta?
Insomma, si fatica.
Finalmente un moderato a Radio 24, la Zanzara.
Ma guarda Parezzo, che buon tempo. Non è moderato, ma manco lo vuole essere moderato. Abbia pazienza. Cioè, non è che gliene frega di essere moderato.
Ciao Teodoro. Ciao, salve, salve.
Presidente della destra.
Il problema della moderazione.
Qual è il problema della moderazione?
Ma, insomma, secondo voi, un giovane precario
è
moderato o arrabbiato?
Che ne so, probabilmente...
Un uomo di 50 anni che viene licenziato e che non trova più lavoro. Quindi il problema dell'essere moderato non è una categoria dello spirito.
Però non è il suo caso.
Una cosa è essere tolleranti, rispettosi delle idee degli altri. Altro è la capacità di battersi anche con forza e determinazione, specialmente quando non è l'interesse della propria tasca, ma quello di altri cittadini.
Ma glielo dica a Tremonti.
Scusi, per cui, signor Buontempo, secondo lei andare sotto la Camera dei Deputati, per esempio, con i cartelli, ladri, il processo breve, eccetera, eccetera, lei giustifica queste persone?
No, guardi, lei pensi una cosa.
Anche lei nel 93 era sotto la Camera a gridare ladri contro...
Ricorderà, ma lo sa che il fratello di Salvi, che era il PM... Io sono stato rinviato a giudizio per quella presenza, arrendetevi, siete circondati, il 1° aprile, una manifestazione goliardica, nessun ferito, nessun incidente. La Camera si riunì come nelle ore più difficili per la vita della Repubblica, eccetera, eccetera. E comunque sia, la cosa che è incredibile non è che 50 persone, ieri sono andato lì io a vedere
e che le hanno detto?
Questo insieme, il FLI, sì. Rifondazione Comunista, Arcobaleno,
Popolo Viola, Popolo Viola.
Le posso dare la mia parola d'onore, che insomma magari erano 70 persone, 80,
sì, sì.
Non so, però i media hanno
70-80, un po' di più, c'era pure Parenzo, quanti erano Parenzo?
No, guardi, non superavano i 100 persone, mettiamola così.
Parenzo, quanti erano?
Più di un centinaio, ma insomma i numeri sì, non erano tantissimi.
Cioè lei dice a buon tempo, troppa importanza a queste cose.
No, 100... voglio dire, è legittimo manifestare per l'amore del cielo, anzi... Perché la manifestazione arricchisce la politica e comunque è un sintomo di vitalità della società civile.
Però...
Ma che 100 persone che manifestano diventa per i media come se ci fosse un assalto al palazzo d'inverno, come se dentro la Camera ci fossero voglio dire una minoranza
sì,
prepotente.
Sì.
Beh, insomma non è uno specchio onesto.
Senta buon tempo, ma passando a un'altra cosa, lei lo sa che è alleato con Scilipoti, sì, ne ha conoscenza di questa cosa?
Guardi, io ricordo solo una cosa.
Mi ricordi una cosa.
E nessuno protesta che D'Alema
sì.
andò a fare il Presidente del Consiglio
sì.
senza il voto degli italiani, soltanto con i transfughi eletti nel centro-destra
sì.
che andarono ad appoggiare D'Alema a Presidente del Consiglio, un'operazione che
Mastella, eccetera.
E infatti scoppiò una gazzarra pazzesca.
Infatti il centro-sinistra pagò duramente quella cosa, però a buon tempo ha fatto bene.
No, pagò duramente, però voglio dire, nessuno gridò allo scandalo per la democrazia. Ora,
però la domanda è quella, lei sa benissimo, anche un po' scherzoso a buon tempo, lei sa scherzare, lei sa che è alleato di Scilipoti, la cosa non è
io so una cosa, che sono l'unico parlamentare,
sì.
come si può vedere dal sito Camera,
sì.
che ha presentato un emendamento per la difesa del voto alla persona.
Cioè?
Quando fu approvata questa legge porcata, io in dissenso al mio partito e al centrodestra
sì.
mi battei per far rimanere la preferenza,
sì.
ma dall'estrema sinistra all'estrema destra furono tutti d'accordo, perché non pareva vero ai leader di diventare più potenti dei re e degli imperatori a nominare i rappresentanti.
Allora, buon tempo,
popolo.
Benissimo, questa è la sua posizione, e questo gliene do atto. Allora, Parenzo, facciamo una scommessa qui con buon tempo. No, buon tempo
sì.
adesso è assessore regionale, la destra è alleata di Berlusconi, probabilmente si presenterà quando ci saranno le elezioni con una sua lista accanto a quella del PDL e chissà quante altre. E, buon tempo, se dovesse rimanere questa legge che lei non sopporta, eccetera, lei ci può dire adesso che non si presenterà alle elezioni?
No, assolutamente no, perché
scusi,
la
però,
rappresentanza parlamentare, io ho dimostrato, come voglio dire, sono 2 anni e mezzo, faccio politica come se fossi deputato.
Ma sì, lei fa politica da 50
non
anni.
Non mi sono fermato mai, mi sono candidato contro i due poli, ho denunciato il candidato presidente del PDL della regione Abruzzo, insomma, oggi ritornare nel... centrodestra
sì.
con la propria autonomia, il proprio simbolo e ciò che voleva.
Vabbè, ho capito, lei nonostante la legge porcata di cui ci ha parlato, comunque
sì,
se
perché c'è... si ha bisogno in questa Italia
vabbè.
Dove non conta purtroppo la politica ma l'essere rappresentanti
sì.
dentro una delle camere
sì.
non si ha voce. Cioè, voglio dire,
no, ma ho capito, ma è questo, però io le volevo dire un'altra cosa, siccome lei è contrario alla legge elettorale così come è fatta adesso, però poi quando ci sarà la possibilità, lei mi ha detto, sarà candidato con questa legge elettorale se non la cambiano.
Beh, se lei non mi propone un'altra legge...
no, io non gliela posso proporre.
No, perché un partito deve avere una rappresentanza
parlamentare. No, ho capito. Senta, no, volevo chiedere a Parenzo, sai perché è una cosa vecchia, lo so, però ogni volta la voglio tirare fuori perché comunque gli ascoltatori credo che molti non lo sanno. Tu lo sai, Parenzo, perché Teodoro Buontempo una volta era detto al Pecora?
Er Pecora,
mitico.
Sì, no, beh, certo.
Non te lo ricordi. No,
ricordo il vettificativo.
Buontempo, io spieghi. Cerchi di mettere una lacuna a questa ignoranza, di coprire la lacuna in questa ignoranza crassa di Parenzo.
Ma questo ci può pensare lei. Ci sono usciti decine di articoli, non voglio perdere tempo, io dico solo
no,
che
io sono uno storico oggi, sono uno storico di Buontempo, allora,
anche oggi ci sono stati, c'è stato
sì.
un ragazzo, un giovane,
vabbè, ma lasciamo perdere quello. Buontempo, spieghi
a
Parenzo,
cui hanno sparato alle gambe,
lo so, spieghi a Parenzo,
Castelli è stato ritrovato un proiettile vicino
sì,
a casa della sua
sì.
macchina. Ad Alemanno è stata inviata una lettera.
Vabbè, noi possiamo parlare di fatti di cronaca,
attenzione, sì. attenzione.
sì.
Perché si sta determinando il voto della politica,
sì.
Anche adesso la confusione, sì. Comunque uno la voglia guardare, è una brutta pagina,
vabbè.
Quella che offre la politica, e questi voti si rischia che poi vengano riempiti,
sì.
Da chi non ha il giusto equilibrio, da una violenza cieca.
Va bene, buon tempo, però non è che possiamo fare comizio qua su...
Quale comizio?
No, sulle cose di... No, sulle cose di oggi.
E a lei non le pare una banalità.
Ma no, per carità, va bene, però insomma sono fatti di cronaca che ancora devono essere, tra l'altro ci sono indagini in corso,
certo. Certo. Ma che il fatto sia avvenuto era
No, su questo non c'è dubbio alcuno. Appunto, no. Vuole spiegare a Parenzo perché la chiamavano pecora?
Non guardi, io lo spieghi lei.
Buon tempo.
Non ho questo problema.
Ma non è un problema,
diranno coloro che mi fecero diventare il più votato di
Ma
Roma,
lo so benissimo, lo so,
lei,
ma certo, buon tempo, la seguivo all'epoca, su.
Non c'è problema di questo.
Ma no, ma è una cosa divertente.
Sono problemi, disoccupazione, mancanza di case, la crisi, la guerra.
Allora lo spiego io.
Allora spiegalo tu, Parenzo, spiegalo.
L'ottimo buon tempo, quando
sì.
arrivò a Roma dalla sua città di origine, che non ricordo qual è, visse nei primi anni
all'Abruzzo, credo.
Forse all'Abruzzo, si visse i primi anni nella capitale facendo politica, vivendo dentro una macchina, e qualcuno dice anche dei pressi della stazione Termini. E quindi, siccome appunto all'epoca fare politica aveva un costo, perché non è che si davano soldi per fare politica, era puro volontariato. Lui viveva così, viveva con poco.
E di notte facevo il cameriere.
Ecco, lo vede che le voglio far ricordare le belle cose della sua
quindi
vita.
Quindi è una cosa bella.
E dunque, da qui il soprannome?
Da qui il nome di Erpecora.
E per questo, buon tempo, che c'entra Erpecora?
Allora, le posso dire com'è la storia. Tutto quello che ha detto...
Parenzo?
Sì, è tutto vero.
Però
sa com'è nato.
Com'è nato?
Cosa. È nato dai comunicatori di Francesco Rutelli, che siccome io ero l'uomo più popolare delle borgate romane,
e come no?
E prendevo voti, tant'è che il Movimento Sociale, non Fini, il Movimento Sociale, prese il 32% a Tor Bella Monica, a Tor Sapienza, a Pietralata, e non potevano denigrarmi e ricattarmi. Allora si inventarono questa così, c'è Fini, bravo, presentabile, però c'è anche Erpecora.
Ecco, ma...
Dopodiché diventò un boomerang per loro, perché io andavo alle assemblee della sinistra e la gente diceva, è arrivato Erpecora. Io, a Bontè, che ci fai? Vieni con noi, manda a casa questi nostri dirigenti. Ecco, questo avveniva presente Bettini ed altri.
Scusi, però perché proprio Erpecora? Perché,
e allora
perché...
inventarono questa storia appunto collegandola alla macchina, all'Abruzzo, eccetera, eccetera.
Ah, perché in le realtà, pecore che dormivano dentro le...
In realtà la prima volta che uscì una cosa voglio dire assimilabile fu Repubblica, tutta pagina, quando io mi battei al comune per un mese e mezzo contro le speculazioni edilizie, e allora uscì Repubblica tutta pagina, Pecora Nera sfida i lupi della politica, e ne vado orgoglioso.
Senta, buon tempo, se uno si vuole iscrivere alla destra e dice dichiaratamente di essere gay, che succede?
Voglio dire, non ci sono discriminazioni di sorta, c'è una incompatibilità di valori. E quindi è ovvio, se non si vuole essere ipocriti e in nome del voto prendere tutto e contare di tutto, io sono una persona che rispetta la individualità.
Ho capito, però se uno viene da lei e dice io mi voglio iscrivere
del Consiglio Comunale di Roma, ricevetti la comunità gay che invece Rutelli non volete ricevere perché questi non gli
ha. Ho capito, però buon tempo, mi risponda, se uno viene da lei, se uno viene da lei, scusi un attimo,
faccio un'associazione in difesa della caccia, non posso iscrivere chi è contro la caccia e viceversa. Se c'è un'associazione, un partito che si rifà ai valori cristiani, che si rifà all'unità della famiglia, che la famiglia sia uomo donna, e che
e dunque se viene da lei cosa dice lei? E cosa dice? Se viene da lei uno che dice io sono omosessuale e mi voglio iscrivere alla destra, lei che
da
dice?
Da parte di single c'è una incompatibilità, non è che
cioè non lo fa iscrivere, non lo fa iscrivere.
Discriminazione, io credo che neppure uno che la pensi in quella maniera si venga a iscrivere alla destra.
Va bene, ne parliamo dopo. 800 24 00 24. E come, non mi mandate il colpo di stato? Mandatemi il colpo di stato, su, colpo di stato.
Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato.
Professora Sorrosa?
Sì, servizio di segreteria telefonica. Risponde 3.
Hai capito, sì?
Ho capito, non risponde, amico mio.
Numero
risponde.
Di casa, su. Siamo sempre qui, eh.
Non vorrei che poi colpissero anche me.
Si è giocata la provincia delle sciarpe.
Tu che spingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non
Adesso
sai.
Risponderà al numero di casa.
Insomma, tu di farti una cultura e giù libri legati e letti mai.
Pronto?
Sì.
Buonasera, professora Sorrosa?
Sì.
La zanzara, pronto?
Sì. E sono io, cioè.
Ma sei cretino, mi fai di scherzi in diretta.
Siamo
sei...
momentaneamente assenti per inviare un fax.
Ma non fax, ma vogliamo nessun fax.
Per lasciare un messaggio, parlate dopo il film. Grazie.
La zanzara, siamo sempre noi, ci dispiace.
Chiediamo scusa.
Umilmente scusa, sono le 20 e un minuto. Lavoreremo in diretta alla 24 come da lei promesso da ben un'ora e mezza. La ringrazio, professor Colpo di Stato. Grazie.
Con l'età, e da migliaia d'anni non cambia la storia. Giulio Cesare, Cavour, testa pelata.
È un gioco, professora Sorrosa, non ci denunci per stalking. Ma veramente, Parenzo, mi hai fregato, Mi hai fregato.
Hai visto come ha detto sì in modo elegante? Sembrava il sì dal professore.
Sembrava il professore, sì, sembrava.
Sì.
Questa è la zanzara, come avete capito. 800 24 00 24, 22 minuti.
È anche bello che tu dica sempre l'orario, interessante, è utile.
Sì, può essere
no,
utile, magari.
Perché è bellissimo, che dai l'orario anche.
E con noi Teodoro Buontempo, presidente della destra, assessore politico.
Un intellettuale, democratico.
Sì. Democratico
come
non sempre.
Sorrosa non partecipa, non risponde.
Come mai? Perché
non lo so, lo chiedo a lei.
Pensa te se la stessa cosa l'avesse detta Teodoro Buontempo, che te l'avrebbero arrestato.
Penso un po' se Buontempo è uno che
vergogna, fascista.
Se avesse detto cosa sarebbe successo, caro Buontempo? Un inferno, Buontempo.
Tocca difendere Buontempo.
Comunque lei che è bravissimo come conduttore, spiritoso. A volte provocatore, eccessivo, a volte no. Le faccio una domanda, ma lei non pensa che una persona che appunto è arrivata a Roma nelle cose, in quelle condizioni in cui è stato ricordato, dormiva in macchina alla stazione
e dunque puzzava di pecora secondo qualcuno?
E che diventa giornalista professionista, 16 anni consigliere comunale di Roma, presidente del consiglio comunale,
cioè Teodoro Buontempo,
deputato per 5 legislature,
autoelogio di Buontempo,
membro dell'ufficio di presidenza della Camera, assessore regionale,
che è successo?
Alla casa, che non abbia diritto, le faccio questa domanda, di passare al club del Kashmir.
No, in che senso? No,
rimarrà sempre inesorabilmente
ercora. Non me lo sono meritato, moglie, tre figli, non so.
A proposito di moglie, lei si merita, questo è altro. A proposito di moglie e tre figli, ma lei di notte che fa, caro Buontempo? C'è chi legge Umberto Eco, c'è chi fa le feste, lei che fa di notte?
Io fino alle 2 lavoro, faccio la mia attività politica.
Fino alle 2, ogni sera fino alle 2?
Quasi tutte le sere.
Sì.
Se lei passa al mio assessorato a mezzanotte mi trovo.
Cioè lei ha i poveri funzionari della Regione Lazio, li tiene inchiodati fino a mezzanotte?
No, resto io e qualche collaboratore.
No, sto scherzando. Poi fino alle 2 resta a mezzanotte lì?
Perché io sto cercando di dare un apporto in un settore delicatissimo. Lei pensa solo
la casa, tutto il casino,
lavoro precario senza la possibilità di avere un tetto, una casa, e quindi sto
è rimasto colpito da questa vicenda del marito della Polverini delle case. Non c'è un po' troppe case sta Polverini? Però ognuno può fare quello che vuole, per carità.
Ma io faccio il mio dovere, ho istituito una commissione d'inchiesta, entro pochi giorni mi danno il risultato lo manderò alla magistratura, tutto qui. La Polverini comunque mi pare un eccesso, perché una cosa è il problema di quella casa, altro è che lei da lì, dal 2004, non ci ha mai abitato, ed era la casa che dal 1900 avevano i familiari del marito.
Vabbè.
Senta, professor Buontempo, volevo chiederle che cosa pensa lei di quegli avvocati che diciamo di giorno stanno in Parlamento e di pomeriggio vanno in tribunale?
La ringrazio e glielo dico subito, ma non lo dico qui che è facile. Io l'ho detto in Parlamento più di una volta che ritengo scandaloso che la mattina si possa stare in un'aula di tribunale e il pomeriggio si diventa legislatori in materia per le quali il giorno dopo si torna nell'aula del tribunale.
Però scusi, buon tempo, scusi, sono alleati suoi, però adesso sono
ma
di nuovo.
Miei, perché a sinistra non ci sono avvocati deputati, ma che dici?
Ho capito, però stiamo parlando soprattutto degli avvocati di Berlusconi.
Sia per alcune professioni, medici, commercialisti, cioè tutti coloro che possono trarre vantaggio da una norma dove loro sono determinanti e che nelle attività professionali ne possono trarre vantaggio.
Okay, qui...
è il motivo per il quale chi diventa rappresentante del popolo deve sospendere la propria attività, come accade per i giornalisti che si devono mettere in aspettativa non retribuita durante il mandato.
Scusi un attimo, buon tempo. Allora, Ghedini e Longo è meglio che smettessero di fare gli avvocati di Berlusconi, secondo lei?
Sì, ma anche tutti gli altri avvocati di sinistra, di centro, della DC. Voglio dire,
capito, però Ghedini e Longo sono nella maggioranza, cioè sono legislatori importanti.
Vuole che le dico che per me quando c'è un problema sia di centrodestra, di centrosinistra, di centro,
No.
E glielo dico, cioè non è un problema.
No. Sento una cosa, ritorniamo a quella cosa che avevo fatto, che avevo detto prima, no? Quella simulazione, giusto, sì. Parenzo, facciamo una simulazione. Si presenta una persona che viene da lei, presidente della destra, e dice: guardi, io sono veramente omosessuale, però mi piace il suo partito. Beh, non si capisce come possa accadere, comunque, insomma, mi piace il suo partito, mi voglio iscrivere. Lei che cosa dice? Respinge questa iscrizione?
No, gli dico, scusami, cosa pensi tu della famiglia? Perdonami, sei favorevole o contrario alle adozioni dei minori?
Dice di essere contrario, di essere contrario.
E allora gli dico... sei pienamente libero di esserlo, io difendo la tua libertà di poterlo dire, però mi pare che ci sia una incompatibilità perché noi siamo una...
Cioè, lo fai iscrivere o no? No.
No, che vuol dire farlo iscrivere? Cioè, gli faccio osservare che c'è una incompatibilità nei valori di riferimento, a meno che la politica non debba essere quella a cui assistiamo.
Vabbè, comunque sono incompatibili i valori.
La politica è fatta di idee, di valori, di principi e di azioni. E quindi ci vuole un comportamento conforme ai principi se si vuole fare politica.
Cioè, dunque, essere gay è incompatibile
ma
con...
Ma no, questo lo sta dicendo lei.
No,
forse lei odia i gay, non lo so, vado dallo psicologo, ma che vuole da me?
Ma io non li odio per niente.
No, voglio dire, cioè, mi sembra che c'è questa fissa stasera. Cioè, io le sto dicendo in maniera molto, mi pare di dire una cosa molto razionale, di consenso. Cioè che i partiti per me sono ancora una comunità che hanno un riferimento di idee e di principi.
E dunque le vostre idee sono incompatibili con quelle di essere gay.
Perché tutto ciò che è in contrasto ovviamente sceglie una casa più conforme al modo di pensarla.
Per cui nel vostro statuto non ci sarà una scritto...
Non c'è mai stato.
Benissimo.
E né ci sarà. Bene. Perché non è una discriminazione, è una evidente incompatibilità, così come si accetta la piena libertà di religione, ma mi pare ovvio che se uno fonda un'associazione cattolica o viceversa non ci si può iscrivere se si è di altra religione.
Senta, secondo lei i gay sono malati, no?
Non lo so, gliel'ho detto, guardi... Se vuole le posso consigliare uno psicologo, ne conosco anche due che sono gay,
bravi,
due psicologi che sono gay, che conosco molto bene, hanno una loro vita che io rispetto, però in casi di emergenza come i suoi, come il suo, insomma,
però
posso approfittare di questa
amicizia. Un nipotino, se le capitasse un parente
o un figlio,
gay,
un figlio gay,
farete?
Per lei sarebbe un problema un figlio?
Ma voglio dire, ma perché non deve capitare a lei, vuole che capiti a me?
Ah, dunque è meglio che non mi capi, meglio che non mi succeda.
Voglio dire, io ce n'ho tre, me li prendo come sono, perché non si sceglie.
Oh, appunto, per cui se fosse uno non si sceglie, dunque se non sarebbe un problema naturalmente se uno fosse gay, per carità. Non voglio...
sarà per lei. Io...
Cioè sarebbe un problema o no? Per questo voglio capire.
Io mi sembra di averle spiegato tutta la mia vita, io ho avuto... sono stato premiato e penalizzato perché sono coerente con le idee che
ho. Ho capito, appunto...
e non ritengo che siano quelle giuste, sono quelle nelle quali
certo, la cosa che voglio capire
e quindi,
è che
voglio dire, non ho nessun problema ad ammettere la piena libertà di chiunque
E vabbè, dunque diciamo che se avesse un figlio gay non sarebbe, per lei non sarebbe un problema.
È ovvio che, insomma, o volete che i partiti siano...
No, ma qui non stiamo parlando del partito.
Mercato.
No, buon tempo, mi scusi, stiamo parlando di...
tutto va bene pur di prendere mezzo voto in più.
No, ho capito, però Parenzo, spiega un attimo che non stiamo parlando del partito. Parenzo,
una... un attimo, andiamo a via Novaro, alla sede della 7.
Sede della 7. Spiega un attimo, Parenzo, una cosa, a bontà, sì, signor Buontempo, che non stiamo parlando del partito, stiamo parlando di quello che riguarda Teodoro Buontempo.
Da un punto di vista suo, culturale, cioè, ci piace capire la sua concezione dell'omosessualità.
Ecco, se lei avesse un figlio omosessuale, per lei sarebbe un problema grave oppure è indifferente?
Mi pare di averle spiegato, ma vedo che la sua è una malattia grave.
Assolutamente grave.
Di averle spiegato che uno, i figli, se li tiene così come sono, perché è comunque un pezzo della propria vita e della propria carne.
Bene, bene.
E quindi non è che, se non si fanno discriminazioni nella società, come io ritengo che non se ne debbano fare, a maggior ragione non si fanno in famiglia.
Oh, dopo questa dichiarazione, un appello, caro Parenzo, a tutti i gay d'Italia. Nella destra non c'è discriminazione, iscrivetevi in massa! Iscrivetevi in massa! Pubblicità, torniamo tra poco, pubblicità. Professore,
mi scusi se interrompo.
Sì, mi dica.
Mentre aspettavo con la pubblicità, sì, con un altro telefono, ho chiamato quei due conoscenti gay,
sì,
e l'aspettano.
Mi aspettano.
Voglio sapere quando lei va da loro.
Sì, allora dica.
Psicologi. Sono persone serie.
Persone serie, sì. No, già è una notizia il fatto che persone che lei conosce molto bene, psicologi, siano anche omosessuali. Dunque, diciamo, Buontempo, lo diciamo a tutto il mondo.
È la qualità professionale che importa.
Assolutamente, siccome qualcuno le ha dato del razzista per quella frase là che riguarda l'ingresso degli omosessuali nel suo partito, amici, Buontempo ha amici, psicologi, eccetera, eccetera, assolutamente omosessuali.
Diciamo così, Buontempo due punti e viva i gay, virgola, avercene, punto esclamativo.
Possiamo dirlo? Possiamo dirlo, Buontempo, no? Ma lei come fa a essere così sicuro che tra tanti elettori della destra non ci sono omosessuali o anche magari iscritti?
Ma questo l'ha detto lei, sta facendo questo giro di valze, l'ho detto, secondo me lei ha un problema molto serio.
È straordinario.
Insomma, voglio dire, apprezzo il suo modo di fare radio.
Sì, ci conosciamo da tanti anni.
La voglio essere di aiuto.
Assolutamente, lei fa molto bene, mi piace molto questa cosa.
Se la presento io, insomma, ecco, la tratteranno bene.
Dal punto di vista, lei dice, delle parcelle, no?
Sono professionali.
Sono cari questi qua, come sono?
No, sono persone che lo fanno per il piacere di farlo.
Beh, come sono psicologi, cioè, le sedute costano, caro Buontempo. Comunque, vabbè, senta una cosa, ma ha visto che qualche parlamentare addirittura del PDL e anche di Futura Libertà volevano, poi la cosa naturalmente non porterà a nulla, proporre un disegno di legge costituzionale per la questione della ricostituzione del partito fascista, norma transitoria, lei è d'accordo o no?
Ma intanto farsi la pubblicità con queste cose dopo che, voglio dire, è la vergogna di dove hanno portato una comunità. Io voglio dire una cosa, sentivo prima anche quello spot e quella canzoncina.
Sì.
È indecente, io credo che non avvenga in nessun paese del mondo, che si festeggia la unità e la fondazione dell'Italia,
sì,
e si parla di 150 anni, in realtà se ne festeggiano 130, perché 20 pare che siano stati cancellati. Invece, secondo me, se non si capisce quello che è accaduto prima e quello che è accaduto durante e quello che è accaduto dopo, si ha una memoria non completa delle proprie radici, della propria storia.
Cioè lei dice altro che 150 anni, 20 anni sono stati cancellati, cioè il ventennio fascista, cioè si dovrebbe ricordare con qualche, non dico festa, anche il ventennio fascista.
No, non quello, si dovrebbe ricordare che all'interno dei 150 anni ci sono stati 20 anni,
sì,
di fascismo,
sì,
e ognuno lo giudichi come ritiene, ma comunque sono anni importanti in cui l'Italia ha avuto delle trasformazioni.
Sì.
Cancellarle si rischia di non far capire bene ai giovani qual è la storia del nostro paese.
Ho capito bene. Allora, adesso torniamo su questo dopo il traffico, perché voglio chiedere se secondo lei ci
vuole una festa dei 150 anni, ci vorrebbe anche qualche ricordo istituzionale ufficiale, che ne so, per la marcia su Roma o qualcosa del genere, no?
No, guardi, ci vuole soltanto una cosa, capire che l'Italia dopo 70 anni c'ha gli stessi codici che furono fatti 70 anni fa, che ha la stessa previdenza sociale che fu fatta 70 anni fa, che ha la stessa legge nei rapporti Stato-Chiesa che fu fatta 70 anni fa.
Dunque il fascismo fece un sacco di cose positive.
Tutto qui. Uno per
cioè il fascismo fece un sacco di cose positive.
Che oggi si parla di partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese e che apparteneva a dei principi che furono scritti sulla carta di Verona. Quindi cosa voglio dire? Qui non si tratta di fare né apologia né di avere
insomma,
perché in nessun paese del mondo dove c'erano monarchie che sono state abbattute, dove c'erano regimi, dove ecco,
in nessun paese
la
del
storia
mondo?
Di un paese va vista, se no non si capisce. L'aeronautica quando è nata, come mai ci sono stati i trasvolatori atlantici? Era solo coraggio o era anche tecnologia? E come
secondo
otto
lei
città alle porte di Roma, dove si parla Veneto, la bonifica c'è stata o in un'altra pagina che
si ricordano
scusi un
attimo.
Come è avvenuto per le foibe e
ho
come
capito.
È avvenuto per altre
scusi dicendo. Buon tempo, devo dare il traffico,
non voglio fare apologia,
no, però lei sta dicendo si ricordano molto i 150 anni, poco le cose positive del fascismo, giusto?
Si ricordano nel ricordare i 150 anni ci deve essere tutta la storia d'Italia.
È quello che dico io.
150 anni di percorso,
cioè comprese le cose positive del fascismo, giusto?
No, positive. Cioè,
beh, lei l'ha detto, le cose positive.
C'è stato il fascismo.
Cioè, dunque,
e poi ognuno le vede positive o negative.
Beh, lei ci ha elencato una serie di cose positive. Lei ci ha elencato una serie di cose positive.
E lei mi elenca quelle negative, tra cui la guerra civile, che non ce n'è una buona e una cattiva, sono le peggiori guerre che posso portare un paese.
Allora, traffico, torniamo subito, traffico. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Io direi qualche ascoltatore prima di salutare Teodoro Buontempo, presidente della destra, che è stato nostro ospite questa sera e che mi ha consigliato due bravi psicologi cui rivolgermi. Diciamo, fino adesso non ho avuto bisogno, però può darsi che questa conversazione che abbiamo avuto sul mondo omosessuale, sui rapporti tra mondo omosessuale e la destra, sia io a dover rispondere di qualcosa. Comunque, si può dire anche che Buontempo sia gay, sia diventato gay friendly improvvisamente. Stefano da Venezia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, personalmente, dando complimenti per la trasmissione, pur essendo fondamentalmente un moderato, mi viene abbastanza facile pensarla come professor Azzorrosa.
Ah, secondo lei ci vogliono la polizia e i carabinieri, una sorta di colpo di Stato per togliere di mezzo Berlusconi. Benissimo.
Che in un paese in cui la democrazia è di fatto già sospesa, dove i parlamentari non li votiamo ma li scelgono, dove il Parlamento vota per la nipote di Mubarak con ogni evidenza, ogni logica, probabilmente un colpo di Stato o qualche forma di colpa di Stato è già stata fatta. E quindi da moderato e di centro forse un rigurgito di serietà può portare anche in via del tutto teorica, evidentemente.
Ma teorica? Non c'è teoria qua. Quando si dicono certe cose non è che c'è la teoria. Quando
devo
si dicono
la verità, le chiacchiere da bar, che purtroppo le chiacchiere da bar le sentiamo fare anche a livelli in cui non dovrebbero essere fatte, non è una tesi così non chiacchierata. Anche
no,
se
scusi Stefano, dubito che le tesi del professor Azzorrosa siano discusse nei bar italiani.
Non tanto la tesi del professor Azzorrosa, ma la stessa cosa sulla necessità
di che cosa? Di un colpo di Stato? Di che cosa?
Di una democrazia sospesa, qual è la speranza che possiamo avere per uscirne? E non è un problema di Berlusconi, ma democrazia sospesa com'è in questo momento.
Davide, che fai? Chiami tu?
No, sì, sono qui perché sono qui alla 7, tra poco inizia 8:30 con Lille Gruber e dovrebbe esserci ospite Bersani, quindi stavo cercando di intercettarti, Bersani.
Sì, ma hai sentito questo ascoltatore?
Ho sentito questo qui, ma sta delirando, dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ci vuole un'ambulanza immediata. Dove sta, professor signore? Dove sta lei?
A Venezia, Venezia.
Ecco, allora mandiamo un vaporetto, una gondola attrezzata per questi casi urgenti.
Psicologo per me... secondo i gentili consigli dell'amico Bontempo.
Non si può sostenere in teoria, dice no, ma era solo teoria quella di Asor Rosa. E come si fa a dire solo teoria?
Ma a parte che lui non parlava di teoria, Asor Rosa, parlava di, cioè, di situazioni concrete, non, assolutamente non parlava di teoria. Vabbè, io però per concludere con Bontempo volevo chiedergli una cosa, ma insomma, quelli che vogliono, al di là del fatto che siano di Futura Libertà o del PDL, non importa, quelli che vogliono la cancellazione di quella norma transitoria della Costituzione sulla ricostruzione del Partito Fascista, sono dei pazzi oppure sarebbe il caso di toglierla quella norma?
Ma voglio dire, se io faccio una proposta, devo poi comportarmi di conseguenza. Non si può chiedere quella cancellazione e poi fare i salti in banchi e distruggere una comunità ideale.
Vabbè, quello però ora, appartiene alla...
Un problema si pone, che è quello di una norma transitoria. Allora, lo Stato italiano, il Parlamento italiano, voti, così come ritiene in piena libertà, una norma costituzionale, ma è chiaro che le norme transitorie non possono essere transitorie per una vita intera.
Dunque lei la cancellerebbe?
E quindi io ritengo che sia un dibattito fuori luogo, fuori tempo e comunque da non mettere nella confusione che c'è attualmente, dove vediamo pure la esaltazione dei colpi di Stato e dei colpi di Stato militare.
No, però mi scusi un attimo, Bontempo, la cosa che ho che voglio capire è, sarà pure fuori luogo, fuori tempo, infatti secondo me è fuori luogo e fuori tempo, però lei quella norma lì transitoria la toglierebbe sì o no?
Questo... Io toglierei tutte le norme transitorie.
Questo è un po' lei è un po' paraguru.
Transitorie per decidere il Parlamento se va ripristinato il contenuto di quella norma o se va cambiato. Io posso solo risponderle in questo, che quando cade il male assoluto, con le statue vengono cancellate le leggi prodotte da quel male assoluto. Se la società civile è stata regolata in gran parte dalle leggi prodotte da quel cosiddetto male assoluto, evidentemente una riflessione lo meriterebbe.
E dunque, secondo lei, la famosa frase di Fini, fascismo male assoluto, che lei una volta criticò, è passato tanto tempo, lei continua a criticarla, cioè il fascismo secondo lei non fu il male assoluto?
Le ripeto, sarebbero degli irresponsabili tutti coloro che hanno governato l'Italia nel dopoguerra, che hanno fatto rimanere le regole fondamentali della convivenza civile, le leggi prodotte dal cosiddetto
qualcosa
male.
Qualcosa è stato cambiato con tempo.
Era un regime.
Ho capito,
civile.
In questo caso non è che stiamo parlando delle singole leggi. Vuol dire, siccome era un regime.
Parlo dei codici civili.
Ho capito,
e penali,
però siccome era un regime.
Parlo di cosette così.
Ho capito,
parlo della migliore legge a tutela dell'ambiente. Non è stata fatta un'altra.
Ho capito, Bontempo, lei ci sta immaginando, ci sta prospettando il ventennio come una sorta di Bengodi in cui sono state fatte leggi meravigliose.
Luce ed ombra, però non si cancellano pezzi di storia di un paese.
Ma che solo ombre, che luci? Quali luci? Dai, su.
Ognuno
e via.
Ognuno ha gli occhiali che vuole.
No, ho capito, però insomma. Vabbè, Bontempo, grazie, buona serata.
Allora, grazie a voi,
grazie,
buon lavoro.
Grazie.
E mi raccomando, qualunque momento ne ha bisogno mi chiami
e lo so, infatti.
I tuoi amici
sono pronti,
sono
pronti.
A disposizione.
Bene, grazie, molto bene, gentile, grazie, serata. Grazie. 20 e 27 800 24 00 24, un'altra telefonatina la facciamo o no? Qui mi dicono sì, lei rischia il reato di stalking, ma noi lo dichiariamo esplicitamente, caro professor Asor Rosa, stiamo scherzando. Allora il cellulare, siccome ce l'ha dato lei il cellulare, poi è pubblico il cellulare del professor Asor Rosa, perché ce l'hanno tutte le pubbliche, nel senso per quello che riguarda i giornalisti, insomma, nelle redazioni, non è il Papa, insomma, diciamo la verità. Per
no,
cui
è Asor Rosa,
insomma, è una persona rintracciabile che ogni tanto scrive sui giornali. Telefonino? Chiamatemi telefonino. Dove sei? Sempre alla 7.
Sono sempre qui alla 7, c'è cioè Ferrante qui, Stefano Ferrante.
3.
Niente, abbassatemi, c'è il numero di telefono del professor Asor Rosa. Telefonino spento, ha spento il telefonino, non vuole più parlare.
Vabbè,
di questo.
Si sarà reso conto, forse, non vorrà replicare.
No. Paolo da Roma, buonasera. Paolo? Niente. Francesca da Varese. Francesca, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo dire che senza essere una grande intellettuale come il professore, io l'ho scritto sul blog di Alessandro Giglioli domenica sera, perché non il presidente della Repubblica non manda i carabinieri a casa di Berlusconi a prenderlo dopo tutte le enormità aggressive che ha dichiarato tra sabato e domenica. Non ultimo quello che ha dichiarato ieri, cioè libererò l'Italia dai giudici. Se non le sembra una frase della massima, del massimo tasso di avversione, voglio dire, quello che dice Aldo Rosa è condiviso da tantissima gente. Quindi,
può darsi, tante follie sono condivise.
Ma più follie, più enormità. Senza senso di il presidente del Consiglio.
Ma quello può darsi, ma quello che sta facendo lei è ben altrismo, cioè non è che perché siccome uno dice una follia.
Ma con questo ben altrismo che è una parola vuota che non significa niente.
Scusi Francesca, se non è che se uno dice una stupidaggine bisogna ricordare le stupidaggini che dicono gli altri per salvarlo, cioè per cui lei, allora io voglio capire da lei, lei è d'accordo con quello che dice Sorrosa?
Assolutamente sì, tanto è vero.
Benissimo,
che l'ho scritto,
lei
prima,
è d'accordo.
L'ho scritto prima io domenica sera sul blog di Giulioli, figuri. Come mai i carabinieri non vanno a prenderlo a casa?
Vabbè, ma Francesca, Parenzo, fai qualcosa di nuovo.
Io sono della linea Repubblica. Considero una follia la provocazione del professore.
E lo penso un sacco di gente, ma che c'entra? A parte che non sono
ho detto con il massimo rispetto.
Che dici?
Ha detto con il massimo rispetto, non è che siccome tanti pensano questa cazzata vuol dire che è giusta, si è detto col massimo
Parenzo,
rispetto.
Senta Parenzo, dal momento che lei sta lì con Cruciani a incensare la Santanchè quando riempie di merda la giudice,
non incenso nessuno, no? Io
avete lasciato dire
alla Santanchè cose dell'altro mondo sulla Boccassini.
Non abbiamo lasciato dire nulla. Si riascolti la registrazione.
No, io ascolto, sì, vi ascolto bene.
Si riascolti la registrazione.
No, assolutamente. L'ambulanza ci vuole per voi due.
Sì, Francesca, l'ambulanza, tante ambulanze. Intanto la mandiamo a lei, a Varese.
Vada con un carro armato sotto Palazzo Grazioli. Forza, carro armato sotto Palazzo Grazioli.
Donne in cerca di guai. Donne a un telefono che non
che
suona,
non suona mai.
Professora Sorrosa, ci risponda.
Donne allo sbando senza compagnia.
Parenzo, dove sei?
Sono qui alla 7, sto per montare il mio servizio, devo lavorare, lottare come un leone.
Sai di chi è questa voce?
Venditti.
No, che c'è Venditti? Venditti proprio non c'entra niente, cioè in assoluto non c'entra niente, che ignoranza.
Non mi ricordo.
No, la voce non lo puoi sapere.
Pianeti dispersi per tutti.
A parte che allora, la canzone è di Zucchero.
Ah, Zucchero, sì.
La canzone
è cantata da chi?
Cantata da chi? Cantata da un signore che è qui in collegamento con noi. È il DJ pianista del presidente del Consiglio Berlusconi. Sì. Danilo Mariani, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene, a parte la pioggia, bene.
Dove si trova, signor Mariani?
Adesso sto tornando a casa, io vivo in provincia di Siena, a Sarteano.
Bravo!
Vicino Parenzo, dunque.
Vicino Parenzo, dove sta Parenzo? So che sta in provincia di Siena, però non so dove.
Io sto vicino al comune di Rosia, diciamo, in quella zona lì.
Ho capito, io sono quasi più a confine con l'Umbria, ma insomma, ecco, comunque è sempre bella comunque.
Siamo quasi vicini di casa, Mariani. Io sono umbro di origine, è da quelle parti
bene,
lì.
Bene. Allora,
di Orvieto, no, di Orvieto, caro Mariani.
Ma cosa vuol dire DJ del Presidente del Consiglio? Cosa vuol dire?
Ce lo spieghi lei, Mariani, lo spieghi lei agli ascoltatori.
Sì, intanto è una cosa che hanno scritto
sui giornali, i giornalisti. Vabbè, lei non è DJ, naturalmente.
Sono forte, canto, suono le tastiere, quindi non sono un DJ, insomma, ecco, diciamo.
No, vabbè, ma DJ è perché?
DJ è perché con queste storie di Bunga Bunga, insomma, hanno
semplificato subito.
Ho creato questo termine, insomma, ecco, sì. Esatto. E quindi niente, insomma, ecco.
E cosa significa fare il pianista, il musicista per il presidente del Consiglio? Il suo ruolo rispetto a quello, per esempio, di Apicella, qual è?
Il mio ruolo è quello, niente, di fare musica durante le cene a casa, durante le cene a volte ufficiali, anche quando è venuto presidente Bush o altre cose, insomma, ecco, diciamo,
ecco, quante volte al mese? Quante volte al mese?
Ma dipende, non c'è un numero fisso di serate, dipende dagli impegni suoi e dagli impegni dalle scene che vengono fuori, dagli impegni, insomma, che vengono fuori, ecco, non è una cosa fissa o
vai, più o meno avrà fatto una all'anno. Quante volte va a casa di Berlusconi o in luoghi, diciamo, più istituzionali, personale? Quante volte ci andrà?
No, vabbè, lui suono comunque spesso, insomma, ecco,
tre volte al mese, mese, tre, quattro volte al mese, mese, cinque, sì, sei, sì, certo. Una decina di volte al mese pure addirittura.
No.
E che ne so, dipende dal numero di feste, sa, da quello che si legge sui giornali, no, le feste erano tante.
Qui ragazzi, a sentirlo è tutta una festa proprio. È impressionante.
Scusi un attimo, Mariani, mi tocca la curiosità, sì. Lei è senese, come ha conosciuto, come diavolo ha conosciuto Berlusconi?
Allora, io ho conosciuto il presidente perché mi sono trovato a suonare una sera a Palazzo Reale nel 2006, a gennaio del 2006, dove lui poi è venuto,
sì.
e niente, così è stata una cosa, io facevo il mio e poi a fine serata col mio gruppo, con mia moglie, insomma, abbiamo chiesto una foto ricordo con lui e da lì è nata, insomma, siamo stati a parlare, è nata questa cosa poi di andare a fare un po' di musica per lui, insomma, ecco, è nata così, è molto un colpo di fortuna. Diciamo.
Vabbè, sì, certo, colpo di fortuna. Senta, colpo di fortuna perché, insomma, quanto sono remunerative le serate a casa di Berlusconi, signor Mariani? No, ma non mi voglio fare gli affari suoi, per carità, però. Insomma.
No, se li fa invece.
No, me li faccio un po', me li faccio, ma sai, è compito mio un po'. Sa
no,
perché,
no,
lo
no,
sa
no,
perché io la chiedo, sì, signor Mariani, sì, perché, sì, sì. Perché, come lei sa benissimo, nell'inchiesta su Rubio, eccetera, eccetera, è uscito il fatto che ci sono stati dei versamenti di 100.000 euro dal conto di Berlusconi a lei, Mariani.
Soldi.
È vero o no che gli ha preso 100.000 euro? No,
no, no, no, guardi, cioè, veramente questa è una cosa.
Ma mica non è mica un delitto prendere i soldi.
No, no, ma infatti, anche se fosse, sarebbero soldi dati per il mio lavoro e comunque per quello che faccio. E non soldi, come dicono, per stare zitto o per tacere, perché assolutamente.
Dunque, lei ci sta dicendo: non ho preso mai una lira per stare zitto o per dare una versione delle serate.
Non c'è niente da nascondere, non niente da stare zitti, vuol dire, cioè, assolutamente. Anzi, leggo in questi giorni proprio le cose delle due ragazze.
Adesso ne parliamo,
leggo
delle cose delle due ragazze. Adesso ne parliamo.
Tante
per cui non ho capito questa storia qua dei 100.000 euro che ho trovato scritto da qualche parte, ce la chiarisce?
Dove sono finiti questi soldi? Cosa, dove sono finiti questi soldi?
No, secondo lui non ci sono stati proprio questi versamenti, questo ci sta dicendo, o sbaglio?
No, assolutamente, no, cioè, tutti questi soldi, no, in tanti anni, probabilmente, sono già 5 anni che lavoro per lui, forse se si assommano tutti gli anni, probabilmente si arriverà a una cifra del genere. Anche, quindi.
Certo, strano, è uscito sui giornali, per esempio in una il 9 marzo sul Corriere della Sera, avvocati, donne, sì, case, regali, tutte le spese del Cavaliere, c'è proprio scritto 100.000 al pianista DJ.
Sì, ho letto anch'io.
Non le risulta, non le risulta.
No, assolutamente. Tutti insieme così, no. In 5 anni probabilmente può darsi anche che li ho presi. Ma
anche di più forse in 5 anni, o no? No.
Magari.
No, vabbè, adesso non voglio farle i conti sui soldi di Berlusconi. Però senta una cosa, dunque, a proposito delle serate cui hanno detto di aver partecipato queste ragazze,
sì,
a un certo punto nei verbali di interrogatorio c'è scritto, parla una delle due, Chiara, ho visto Nicole Minetti, due ragazze nere piuttosto volgari abbigliate in modo indecente, quando le ho visto subito ho pensato che fossero due prostitute, un signore piuttosto alto che non ci fu presentato, un altro ragazzo che suonava una pianola e un'altra signora non giovanissima di circa 50 anni. Lei si è riconosciuto in queste?
Questo ragazzo, grazie del ragazzo, ero io comunque e mia moglie che ha cantato. E
dunque lei era presente alle serate in cui c'erano queste due ragazze?
Queste 22 ero lì a cena, ero lì a suonare, quindi per quello che mi indigno a leggere queste cose, perché so per certo che queste sono totalmente balle. Quindi.
Ma lei fino a che ora è rimasto, scusi?
No, io sono rimasto finché poi non siamo andati tutti via.
Tutti quanti?
Certo, via, assolutamente sì.
Dunque, allora come le descrive, come le considera queste ragazze?
No, come le considera queste ragazze che hanno raccontato delle palpeggiamenti, la statuetta col pene?
Le due ragazze che dicono queste cose indubbiamente non sono sincere, non dicono il vero, quindi come posso
E perché hanno fatto, secondo lei, hanno scelto di esporsi al pubblico ludibrio?
Avranno voglia di pubblico
pubblicità, non so, forse hanno visto la...
ma la pagherebbero cara se non fosse... ma rischiano caro queste due fanciulle?
Rischiano, sicuramente rischiano, però io sicuramente so per certo che quello che hanno detto non è vero, perché c'ero e quindi so che non è vero, e quindi non ho paura a dirlo, anzi mi indigno a leggere queste, queste
cioè che cos'è, cose. Cos'è che non è vero? Che le serate siano spinte?
Io, allora io guardi, io ho letto qui, ho letto nelle dichiarazioni, perché ce l'ho anch'io qui, e ho letto insomma che offrivano i seni al bacio di Berlusconi, che alla canzoncina meno male che Silvio c'è, il presidente veniva palpato nelle parti intime, che veniva passata questa statuetta a tutte come fosse un rito, come, sì. Come gli arabi si passano la cosa là che fumano, come si chiama insomma, e che se lo passano ognuno è, cioè come se fosse un rito questa statuetta da baciare il membro di questa statuetta, cioè queste sono veramente balle, ma balle, balle, e lo dico con forza, balle.
Scusi un attimo, ma lei era presente in tutti i momenti di questa serata? Cioè era sempre vicino al Presidente del Consiglio?
Con noi. Non è che il Presidente si assenta con quello o quell'altra ragazza, il Presidente sta lì, cena, mangia, racconta le barzellette, si parla di tutto come succede in qualsiasi cena fra amici, ospiti, si parla di più di meno, si parla
non
di
c'è nulla di spinto, nulla di erotico.
Anche film, i film di Vendola.
No. Come qualche film?
No, qualche film di Vendola.
Letto anche, dice, no, c'era Innocente, abbiamo visto anche un film con Ricky Vendola, ora che si guardi un film con Ricky Vendola a casa di Berlusconi mi pare una cosa pazzesca.
No, cioè qualche barzelletta.
Senta maestro, mi potrebbe intonare, lei che è un maestro, sì, la canzone certo. Meno male che Silvio c'è, perché mi incuriosisce, certo. Una festa nella quale si canta Meno male che Silvio c'è. È come se io andassi a una festa con Cruciani e qualcuno si vedesse cadere, meno male che Cruciani.
No, per io non sono il Presidente del Consiglio, abbia pazienza, non è che sono Berlusconi.
Cosa anche un po' kitsch, non dico di cattivo gusto, perché ma un po' kitsch.
Lei la sa cantare, signor Mariani?
Ma certo che...
Come fa?
Prego maestro, vada.
L'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno, Presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è. Basta, ci metti di male.
Beh, intonato. Intonato. Danilo Mariani, intonatissimo.
Un po' in tecco perché purtroppo sono un po' balbettino, però quando canto no. Però oggi
è un po', è vero, quindi, balbetta, però non si nota anche, molto.
Anche la seconda strofa, maestro, la prego.
La seconda strofa qual è? Qual è la seconda strofa?
Io canto solo questo pezzettino qui e basta, questo piccolo jingle, insomma, non è che che la so tutta intera, insomma.
Allora torniamo subito con Danilo Mariani, musicista.
Il maestro Danilo Mariani.
Dobbiamo precisare una cosa. Danilo Mariani, che frequenta casa di Berlusconi dunque dal 2006 in maniera piuttosto assidua, sì. È uno dei testimoni, questo lo dobbiamo dire naturalmente, è uno dei testimoni che sarà chiamato molto probabilmente, anzi sicuramente gliel'avranno detto, l'avvocato Ghedini l'avrà detto, sarà chiamato in tribunale a descrivere le serate di Arcole. L'ha già fatto in realtà nei famosi interrogatori di Ghedini, interrogatori difensivi di Ghedini. Torniamo subito. Cantiamo insieme, Parenzo.
Sì,
Parenzo.
Ora un grande sogno, Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Quante volte si canta questa canzone, Mariani, nelle serate?
Ho capito perché piove.
Senta, signor Mariani, quante volte si canta questa canzone Sce Berlusconi?
Una volta così, per fare un po' di festa così, ma insomma niente di che, insomma non è che per festeggiarlo un attimo così, per insomma pensate anche lui dalla mattina
c'è un po' di idolatria.
In modo simpatico e sereno, senza alzare i toni in questo senso, cioè nel senso
per cantare i toni un po' bisogna alzare troppo, Senta, le ragazze le ragazze la sanno a memoria, quelle che vanno lì la sanno a memoria, ma quante ragazze ci sono?
È una piccola frase questa, una piccola frase.
È facile impararlo.
Sono due parole.
Senta, ma mi dica la verità, sì. togliamo, sgomberiamo il campo dalla questione sessuale, quello che succede, quello che non succede, eccetera.
No, perché vuoi sgomberare?
No, aspetta, per il momento.
Proprio da quello, ho
la ciccia, lei
poi,
là,
voglio dire,
la
ma scusate, ma vi pare che se fosse tutto questo macello che dicono di sesso, di cose, io porterei mia cosa moglie lì a cena, vuol dire,
ho capito,
se,
caro Mariano, ma...
al limite ci vado solo, no? Ma che mi porto?
Scusi,
la moglie dietro, ma
scusi Mariani, però a un certo punto lei potrebbe pure andare via, perché qui abbiamo sempre i racconti di chi ci dice: io sono andato alle feste, poi a un certo punto sono andato via, e che ne sappiamo quello che succede dopo?
No,
oh no, lei ci può... scusi, signor Mariani, ma lei ci può confermare? Lei ci può confermare che quando se ne va lei se ne vanno tutti? No, non ce lo può dire, non è che controlla tutte le stanze lei, signor Mariani, abbia pazienza.
No, vabbè, io mica vado nelle stanze, però quando finisce la cosa serata tutti andiamo via. Insomma.
La serata? La serata normale? La serata normale, le sto scherzando, su.
No, maestro, comunque, guardi, io sono qui col grande Franco Riina, collega della Sette, che vi faceva notare una cosa, dice: il maestro quando sarà interrogato dovrà cantare, ma non dovrà cantare
canto,
meno male che Silvio c'è,
canterò meno male che la Bocassini c'è, che devo fare?
Davanti ai magistrati,
davanti alla Bocassini, che gli canta maestro?
E gli canto, non lo so, ci sarebbe una canzone ma non posso dire il titolo, sennò poi veramente mi...
come no, lo dica,
come no, deve dirlo,
deve dirlo,
una canzone di Masini, basta.
Qual è?
No,
qual è?
Io lo dico assolutamente,
no,
se mi guardo nello specchio
non posso, dai.
Qual è, Mariani? Sei stato così spiritoso?
No, non posso.
Io ho capito davvero. Il titolo, forse evoca qualcosa di grillino.
Ho moglie e figlia, poi se no, insomma,
lei dice la Bocassini la Bocassini è facile alle querele, dice lei, no? Però per adesso
non si sa mai, insomma, meglio parlare.
Tanti sono le prime strofe della canzone di Masini, senza il ritornello, sono le prime strofe. Se mi guardo nello specchio.
No, è qui, no, la prima parola è bella, basta. Quindi bella,
qual è?
Inizia anche bene, no?
Qual è bella?
Bene,
bella. Ditemelo, scrivetemelo, qual è? Ma è bella stronza.
Ma no, ma davvero, non l'ho detto, l'ha detto lei, eh.
Ah, una cosa vergognosa. Trovatevi questa canzone. Allora, siamo in collegamento con Danilo Mariani dalla provincia di Siena. Danilo Mariani,
domani
musicista.
Mi le arance nel carcere di...
Ma no, non esageri, Mariani. Scusi un attimo, però la cosa che voglio sapere da lei, Mariani, ma lei, la signora Minetti attaccata al palo della lap dance, l'ha mai vista? Una così, una curiosità, me la voglio togliere,
no,
questa curiosità.
No, ma da quanto è bella magari averla potuta vedere, invece no.
Scusi, che ruolo aveva lì? Era così vestita normalmente, con tutti i vestiti,
certo,
coperta,
certo,
bene, senza...
Ma certo,
non era mai stata scollata, mai vista scollata a casa di Berlusconi.
Gli scolli che c'entra, tutti si mettono, tutte le donne che si vestono in abito da sera o hanno le braccia scoperte o la schiena o lo scollo, che c'entra, è una cosa normale, cioè non è una cosa solo perché si va lì, cioè siete mai andati in discoteca, avete mai visto come sono vestiti o a qualche cena che ci sono?
Beh, scusi, però la cena del Presidente del Consiglio non è la discoteca, cioè, non è Milano Marittima,
no,
abbia pazienza,
no,
in teoria.
No, però c'entra, voglio dire, i vestiti da sera, quando uno è vestito elegante, che ci può essere uno
elegante,
scollo,
cioè. Scusi, ma il numero di persone, certo, il numero di persone, lei quante ragazze ha visto al massimo lì a casa di Berlusconi, nelle serate in cui ha partecipato lei, quante ragazze al massimo? Una ventina c'erano ogni tanto, no?
No, troppe ragazze,
sennò troppe, 10, 15?
Ma sì, una decina.
Una decina al massimo.
E quanti uomini?
E Ruby? Ruby l'ha vista?
Anche uomini, certo.
Ruby?
Anche uomini, certo. Ci mancherebbe.
Signor Fede l'ha visto là? No, sì, certo. Fede,
certo, no, c'era.
C'è dubbio.
Ecco, Ruby. Maestro, ma Ruby è davvero il nipote di Mubarak, maestro?
Io non posso saperlo questo, non sono egiziano, non sono, comunque presumo che le sue presumo che abbia detto diverse balle.
Senta, ma questa Ruby, quante volte l'ha vista lei là?
Non lo so davvero, cioè, onestamente ora non riesco neanche a ricordarla.
E come non se la ricorda? Non se la ricorda?
Vedrà che lo ricorderà quando sarà davanti alla
ricorderò, me lo ricorderò assolutamente.
Lei che cosa ha detto a Ghedini in questi interrogatori? Ce lo può dire in sintesi?
Ma niente, ho scritto da tutte le parti, ho detto che
ce lo ridica,
non succedeva niente di strano, che il presidente era con noi, che si faceva musica, che non si bevevano alcolici, che non c'era niente di strano, che non
neanche
c'era
alcolici,
droga, che non c'era niente. No, vabbè, alcolici. Una bottiglia di champagne in 20 non credo che sia una cosa
da... Al massimo una bottiglia in 20.
Voglio
ma
dire,
ma come la bottiglia in 20?
Una
Anche io e Cruciani quando facevamo la fame una bottiglia in 20, ma che discorso
c'è? Ma mica c'è solo champagne, c'è la Coca-Cola, c'è le bibite comunque normali, mica solo champagne.
No, però guardi, per una dire, bottiglia di champagne non è che non è da bello
fiumi, come ho letto, insomma, cioè, ho letto tante comunque.
Mariani, ascolti Mariani, Mariani, ascolti questa canzone.
Se ci lasci un affare, se ci lasci un affare.
Allora, mi dica la verità, mi dica la verità, è vero o no che Berlusconi l'ha cantata?
Ma assolutamente no.
Anche questo non è vero, ma no.
Ma no, ma mi pare che si metta a cantare le canzoncine, dai, veramente.
No, no, è una canzone che riguardava Fini, no, se ci lasci un affare.
Ma no, sì, questa, lo so, anch'io, l'ho sentita anch'io sta cosa, però.
Lo so.
Quando ha fatto l'ultima cena con musica a casa del
l'ultima cena è una parola molto così. È una parola che mi inquieta, l'ultima cena.
Quando l'ha fatta?
L'ultima
maestro,
volta che è stato a casa di Berlusconi, quando è stato? A cantare?
Saranno 15 giorni fa.
15, c'erano donne? C'erano donne? No, scherzo, c'erano donne?
No, era una
serata tranquilla.
No, no, c'erano politici, imprenditori.
Va bene, Mariani. La ringrazio molto. Grazie,
prego,
a presto,
grazie a, voi,
a presto, la richiamo, magari anche domani la richiamo, che siamo a Perugia, da quelle parti. Grazie, grazie.
Grazie a tutte le cose che ci sono da fare, certo, è giusto.
Parenzo, ci sentiamo.
È giusto, dico. Tutte le notizie che ci sono.
Ci troviamo domani a Perugia, amico mio.
Ci vediamo a Perugia, maestro, buonanotte.
No, maestro è l'altro, io sono un'altra cosa.
Maestro, direttorissimo.
Ecco, appunto, ciao.